Vi invito ad aprire la parola di Dio nella seconda lettera che Paolo ha scritto alla Chiesa di Corinto, Seconda Corinzi al capitolo 4, Seconda Corinzi al capitolo 4, leggeremo dal versetto 6 al versetto 7. Così dice Paolo, perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplendé nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Viviamo in una società che si basa soprattutto sull'immagine e poco sui contenuti. E quando si vive adottando questo criterio, quando si ha questa postura, allora c'è qualcosa che non va. Penso ai ragazzi, ai giovani che pur di essere accettati nella loro cerchia di amici, devono necessariamente indossare quel determinato capo di abbigliamento, devono avere quel determinato cellulare, devono avere quella moto, senza invece badare alla qualità della persona, alla sua simpatia, al suo talento, alla sua sincerità, generosità, alla sua onestà. C'è qualcosa che non va quando il cofanetto attira l'attenzione più del gioiello che contiene. C'è una grottesca distorsione quando il quadro è messo al secondo piano rispetto alla cornice, cioè si arriva a considerare più la cornice che non il quadro. Ed è davvero brutto e triste quando l'argenteria prende il posto della festa, della cena. Si guarda alle cose preziose, ma non al pasto che è stato, alla cena che è stata preparata. Ed è davvero triste quando, incontrandoci tra amici, si guarda l'abbigliamento, ma non ci si guarda negli occhi. C'è qualcosa che non va quando il vaso deruba il tesoro della sua gloria. Ed è davvero mortificante nel servizio cristiano quando i risultati che si ottengono nel servizio cristiano li attribuiamo alle nostre capacità, ma non a Dio. Credo che questo succede quando dimentichiamo chi è l'autore della nostra salvezza. Dimentichiamo chi realmente siamo e grazie a chi siamo diventati tali. Dimentichiamo l'autore della nostra nuova nascita, la potenza che abbiamo ricevuto e ciò che realmente siamo. In buona sostanza, dimentichiamo che siamo dei vasi di terra e che abbiamo l'onore di contenere e manifestare il vero e glorioso tesoro del Vangelo. Se però questa consapevolezza ci deve un po' smontare, nel senso farci mettere i piedi per terra, è anche vero che non dobbiamo dimenticare che siamo comunque dei vasi di terra. Cioè, non dobbiamo pretendere da noi cose troppo alte, cose che non sono bibliche, cose che il Signore non ci chiede. Andare oltre a quello che la Bibbia ci chiede. Siamo vasi di terra, ma che contengono un glorioso tesoro. Vediamo appunto come Paolo affronta questo argomento, cioè ascoltiamo la parola di Dio e come abbiamo letto al versetto 6, Paolo ci porta a ricordare che la nostra conversione è una creazione fatta, realizzata da Dio. Versetto 6. Il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello lì. È Lui che risplende nei nostri cuori. E in questo versetto Paolo cita l'avvenimento della creazione, in particolare la creazione della luce, e la paragona alla conversione dell'uomo. Prima della creazione, la Bibbia ci dice che la terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. E così è l'uomo senza la conoscenza di Dio. Egli è nelle tenebre spirituali, intellettuali e morali, come abbiamo ricordato questa mattina nella lettura di Giovanni capitolo 1. E l'uomo giace nelle tenebre e nell'ombra della morte spirituale. E nei versetti precedenti del brano che abbiamo letto c'è scritta l'azione satanica nelle menti delle persone che acceca, dice la parola di Dio, le persone con lo scopo di non farli arrivare alla conoscenza del Vangelo della gloria di Gesù. Satana usa ogni distrazione, dedica molto tempo e sforzo per evitare che gli uomini siano salvati. Vuole che rimangano nelle tenebre, vuole la loro eterna distruzione. Sul piano intellettuale, le tenebre fanno riferimento all'errore e alla falsità. Satana, attraverso l'errore, attraverso la falsità, cerca di accecare le menti delle persone, di distrarle, di stordirle. Mai come in questa epoca abbiamo tante fake news. È spaventoso a tutti i livelli, professionali, familiari, a livello politico, a livello religioso. Tante notizie false. E si fa davvero fatica a individuare la verità. E le tenebre nella Bibbia identificano anche l'aspetto morale, come è stato ricordato nella preghiera di Renzo. L'aspetto spirituale e morale dell'uomo, e cioè le tenebre ci parlano del peccato, insito nell'uomo, è presente nel mondo, è evidente nella sua estrema malvagità. Satana, ci dice la parola di Dio, è il principe della potenza dell'aria e promuove la ribellione contro Dio. Genera l'oscurità spirituale. Dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima epistola al capitolo 5, tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Tutto il mondo. E Giovanni dice, noi sappiamo, lo sappiamo. Però grazie a Dio Giovanni va avanti e dice al versetto 20, sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per conoscere colui che è il vero. Quindi dinanzi ad una marea di notizie false, ecco che la parola di Dio rimane la verità, per conoscere colui che è il vero. Abbiamo delle certezze, abbiamo dei punti fermi, e uno di questi è la parola di Dio. E noi, dice Giovanni, sappiamo pure che il Figlio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per conoscere colui che è vero. Se si è alla ricerca della verità, essa è nella parola di Dio. Se desideri conoscere il vero Dio, egli è nella parola di Dio. E il vero è il Figlio di Dio, Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Dio è l'autore della nuova nascita. Questo lo dobbiamo ricordare sempre. Come nel creare il mondo Dio agì per portare la luce nelle tenebre, così nella creazione spirituale egli porta luce nei cuori degli uomini che sono nelle tenebre. E infatti Giovanni nel suo Vangelo dice, e lo abbiamo letto stamattina, la luce splende nelle tenebre, le tenebre non l'hanno sopraffatta. E più avanti, la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Ed ecco che il mondo vide la presenza del Signore Gesù sulla terra. Ma attenzione! Mentre il Signore nella creazione comanda alla luce di splendere, ed è scritto sia la luce fu, nella conversione, nella creazione della nuova nascita, Dio stesso risplende nei cuori. Dio è quello che risplende nei nostri cuori. E la differenza è enorme. Mentre nella creazione Dio dice sia la luce e fu la luce, nella conversione è Dio stesso che risplende nei cuori delle persone che lo hanno ricevuto. Tutti coloro che lo hanno ricevuto, dice la parola di Dio, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Cioè hanno ricevuto l'Iddio che dice di essere la luce, ed ecco che grazie alla sua presenza all'interno di queste persone che lo hanno ricevuto, le tenebre non ci sono più. Egli risplende nel cuore delle persone che lo hanno accettato. Con la predicazione del Vangelo, lo Spirito Santo, potremmo dire, aleggia sul cuore degli ascoltatori per portarli alla convinzione di peccato, di giudizio e di giustizia. E Dio splende nella vita di questi uomini per indirizzarli alla verità, per portarli appunto dalla condizione di peccato al perdono e alla necessità, far comprendere il Signore la necessità di avere un Salvatore. È Dio che opera questo negli uomini, è Dio l'autore della nostra salvezza, è Dio che mette gli uomini in condizione di capire il Vangelo attraverso lo Spirito Santo e attraverso la parola di Dio. Quindi, come la creazione ebbe inizio con la luce, così nella conversione, nella nuova creazione spirituale, lo Spirito Santo splende nei nostri cuori e dà inizio ad una vita spirituale, ad una nuova vita spirituale. Ma dice la parola di Dio che Dio fa questo perché ha uno scopo. Versetto 6, la seconda parte. Per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. O come riporta la Diodati, per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che splende nel volto di Gesù Cristo. Cioè non solo il Signore porta luce per togliere le tenebre, come abbiamo detto, intellettuali, morali, spirituali. Non solo porta luce per eliminare tutto questo, ma porta luce per far brillare agli altri la sua luce. Egli desidera che ciascuno di noi irradia, faccia brillare la luce che ha verso gli altri. Qualcuno giustamente ci ricorda che noi non siamo il capolinea delle nostre benedizioni, non finisce tutto a noi, ma noi siamo un veicolo, riceviamo per dare, siamo dei canali, prendiamo per dare, e se Dio splende in noi, lo fa per irradiare la sua luce verso gli altri, che vengano alla conoscenza della verità. Paolo, la sua esperienza della conversione di Paolo è davvero illuminante. Egli vide fisicamente una luce sfolgorante intorno a sé, e questo lo leggiamo nel libro degli Atti, al capitolo 9, e poi questa luce risplende nel suo cuore, e lui, grazie a questa luce, poi evangelizzò tanti posti, tante zone di quel tempo. Cioè ricevette per poi dare. Riceve la luce per irradiare la conoscenza della gloria di Dio a tutti gli uomini. Ed è interessante notare nel nostro testo l'enfasi che viene messa sulla gloria di Gesù. Nel versetto 4 è scritto che agli increduli il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo. E al versetto 6 è detto che Dio è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Cioè i credenti hanno l'onore di irradiare la conoscenza non del falegname di Nazareth, e nemmeno semplicemente il Cristo appeso sulla croce d'infamia, bensì i credenti sono chiamati a parlare del Signore Gesù Cristo che è morto, che è stato sepolto, che è risuscitato e vive in cielo alla destra di Dio, la gloria di Gesù. Egli è l'oggetto della fede del credente, egli è l'argomento da irradiare dal far brillare nel nostro cammino terreno, sul nostro cammino terreno. Ecco lo scopo di Dio, ci dona la luce, ma con lo scopo di far irradiare questa luce intorno a noi, in modo tale che gli altri vedano tale luce, tale luce. E questo lo dobbiamo ricordare, questo lo dobbiamo ricordare. Ma dobbiamo ricordare anche un secondo concetto, cioè il paradosso che esiste tra il messaggio che predichiamo e noi stessi, e il messaggero. C'è un paradosso tra ciò che predichiamo e ciò che noi siamo. Versetto 7. Noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. E l'Apostolo Paolo parla di questo tesoro, riferendosi al glorioso messaggio del Vangelo che brilla in ciascuno di noi ed è affidato a degli uomini esposti ad ogni sorta di tribolazione, esposti ad ogni fragilità, paragonandoli, dice Paolo, a dei vasi di terra. Vedete il contrasto? Tesoro, vasi di terra. Bisogna essere consapevoli che arrivare a conoscere la gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo ed essere chiamati a spargere, a distribuire, a far conoscere questo tesoro è il possesso al quale va attribuito un valore straordinario. Delle volte non ci rendiamo conto di ciò che abbiamo ricevuto. E lo possiamo capire quando noi capiamo la nostra vera natura. Non siamo dei vasi di terra, indegni, immeritevoli. Eppure Dio ha permesso che questo glorioso tesoro, la sua conoscenza, la sua verità, il Vangelo, sia in noi, vasi di terra. Un tesoro straordinario custodito in un contenitore indegno. Solitamente il tesoro viene messo in uno scrigno particolare, pregiato, di valore. Un grande tesoro viene messo lì. Invece Dio sceglie, adotta questo criterio di dare questo tesoro e metterlo in un vaso d'argilla, di terra, privo di valore. E Paolo, nel sottolineare appunto il nostro essere vasi di terra, dai versetti 8 in avanti, parla appunto delle sue fragilità. Dice che Dio si è compiaciuto di dare a noi queste ricchezze sconosciute alla persona più ricca di questo mondo, ma che siamo delle persone fragili, deboli, mortali, soggette a infermità, a delle malattie, a delle sofferenze, a dei pericoli, alla morte. Dio ha scelto questo. Nella sua sovranità ha scelto questo, il tesoro in vasi di terra. E allora dimentichiamo delle volte che siamo appunto questi vasi di terra e che abbiamo l'onore di contenere questo glorioso tesoro. Allora, se da una parte Paolo ci ricorda questo per farci capire che tutto proviene da Dio e che noi siamo semplicemente delle persone fragili, da una parte dobbiamo capire questa nostra fragilità per smontare l'orgoglio in ciascuno di noi, dall'altra parte però non dobbiamo passare a un estremo opposto, cioè pretendere da noi stessi di essere chissà chi, pretendere da noi stessi dei livelli di spiritualità elevatissimi. Perché dico questo? Perché ci sono alcuni che hanno una concezione errata della conversione, pensano di essere diventati degli angeli, e invece la parola di Dio ci dice siamo vasi di terra. Invece questi pensano che non devono mai piangere, devono sorridere dalla mattina alla sera, non devono mai sbagliare, non devono mai peccare, non devono conoscere delle sofferenze, cioè non devono conoscere tutta una serie di difficoltà. Per loro la vita cristiana da lì in avanti deve essere perfetta, ma questa è una concezione errata della vita cristiana. Tutte queste persone pensano e ambiscono alla perfezione e quando cadono, cadono in una sorta di depressione spirituale. Ma come mai succede questo? Ma perché sono caduto? Ma come mai? Non dovrei essere sempre fedele al Signore? E piangono per depressione. Qual è l'insegnamento biblico? Leggendo la Bibbia, in modo particolare le Epistole, abbiamo una realtà diversa da tutto ciò. Leggiamo che Paolo provò grande tristezza, che a delle volte era in grande afflizione, che aveva anche versato molte lacrime, che in alcune circostanze è stato grandemente oppresso e addirittura disperato, è stato nella distretta e anche era perplesso delle volte. Ebbene, se non avessimo l'insegnamento biblico che ci dice appunto queste cose, allora qualcuno potrebbe dire, ma come Paolo? Paolo che ha conosciuto queste cose? Ma stiamo scherzando? Sì, Paolo. Paolo conobbe tutte queste situazioni, questi sentimenti, queste debolezze, certo. Altro che perfezione, altro che gioia continua, altro che vittoria costante, altro che essere sempre coraggiosi e pieni di fede. Leggendo la Bibbia abbiamo un'altra verità, l'unica verità. Non dobbiamo pensare ai cristiani come un nuovo ordine angelico e pensare invece che Paolo non era differente da noi. Paolo era un uomo proprio come siamo noi, siamo ciascuno di noi. Ecco chi è un cristiano, ciò che è un cristiano, ciò che la Bibbia dichiara essere cristiano, una persona in cui si trova, nella quale si trova una contraddizione straordinaria. È una persona in cui si trova il tesoro di Dio e che lui rimane un vaso di terra. C'è il tesoro, ma lui rimane un vaso di terra. Non viene cambiato e trasformato in un vaso d'oro. Rimane un vaso di terra. Ecco il paradosso voluto da Dio. E quindi questo, come si diceva all'inizio, delle volte si pensa al cristiano guardando solo al tesoro, ma trascurando la sua vera natura. Noi invece abbiamo questo tesoro in vasi di terra. Paolo era un uomo come noi, però nella sua vita risplendeva, brillava il tesoro. Aveva le sue debolezze, ma il tesoro brillava. Cioè il tesoro non va ad annullare la persona e nemmeno il vaso annulla il tesoro. Dio ha scelto questa situazione e in ognuno di noi, con tutte le nostre fragilità, con tutte le nostre mancanze, se siamo dei nuovi nati di nuovo, comunque sia, facciamo brillare il tesoro. È chiaro che poi dipende da noi, come vedremo più avanti. Più lasceremo spazio al Signore, più questo tesoro brillerà, ma noi rimaniamo vasi di terra. E non dobbiamo cadere nella depressione vedendo le nostre mancanze, le nostre criticità. Questo non è un invito a sbagliare, ci mancherebbe, ma riflettere sulla nostra vera natura. Siamo vasi di terra e il tesoro brilla comunque nella nostra vita, perché il tesoro è di Dio. È bello leggere nella preghiera in Atti capitolo 12, della preghiera che la Chiesa nascente innalzava al Signore per la liberazione di Pietro. Pietro era stato incarcerato e la Chiesa prega. Erano fermi nella preghiera, credevano nell'onnipotenza di Dio, credevano nella liberazione di Dio. Sta di fatto che di lì a poco Pietro bussa alla porta e i credenti non credono che era Pietro. Ma come? Stavi pregando per la liberazione di Pietro e ora non credi che sia Pietro? Vedete, credenti sinceri che credono nell'onnipotenza di Dio, eppure avevano questa fragilità. Il tesoro in vasi di terra. In Seconda Corinzi capitolo 12 Paolo racconta della sua esperienza della spina, racconto famoso. lui aveva questa spina nella carne, questa difficoltà, questa criticità nella sua vita, non sappiamo la vera natura di questa spina, e dice il brano biblico che egli pregò 3 volte senza ricevere risposta di guarigione. Ma ecco che al versetto 9 il Signore dà la sua risposta che deve attirare la nostra attenzione. E dice il Signore: la mia grazia ti basta in questa situazione, perché la mia potenza si dimostra perfetta dove? Nella debolezza. Ma come, i credenti sono deboli? Ecco cosa ci dice la parola di Dio: nella debolezza, proprio perché tu sei debole, proprio perché tu sei un vaso di terra, devi essere consapevole, accettare la tua natura. E lì, in quello stato, ecco che la mia grazia ti basta, è sufficiente, è sufficiente. Non hai bisogno di una forza straordinaria, hai bisogno di essere consapevole, di essere debole, e lì, nella tua debolezza, nella tua fragilità, nelle tue criticità, io mi faccio presente, mi faccio vivo, la mia grazia ti basta. La vita cristiana quindi non è una vita in cui la debolezza è abolita, nemmeno una vita dove esiste solo la potenza divina ed è continuamente manifestata nella nostra vita. No, la vita cristiana, diciamolo nuovamente, non produce dei nuovi esseri angelici, ma degli esseri umani nella debolezza, in cui, nei quali, la potenza divina è rivelata. Chi ad esempio sta vivendo la vita cristiana nella malattia, certamente prega il Signore di essere guarito, ci mancherebbe. Certamente crede che Dio possa sradicarla quella malattia, ma delle volte non accade la guarigione, lo sappiamo. Mosè non vide la sua preghiera esaudita, lui aveva un ardente desiderio di entrare nella terra promessa, ma Dio non glielo concede questo miracolo. Samuele pregò per tutta la notte, pregò il Signore per aiutare Saul, per essere ripreso in considerazione, ma Dio non ascoltò quella preghiera. Davide pregò continuamente per la guarigione del bambino che aveva avuto con Bathsheba, ma non vide la vita, vide la morte di quel bambino. Il Signore Gesù pregò nel Getsemani, cosa disse? Se è possibile, passi oltre da me questo calice. Ma pure, dice Gesù, non come voglio io, ma come tu vuoi. E anche come nel caso di Paolo, la preghiera non venne esaudita, ma Dio dice: la mia grazia ti basta nella debolezza, in quella tua condizione, nella debolezza. Cioè, per dire che il Signore delle volte non ci toglie le rocce lungo il nostro cammino che intralciano la navigazione, non toglie le rocce, il Signore delle volte innalza il livello dell'acqua per superare quelle rocce, non elimina le rocce, ma in quella condizione di difficoltà egli ci accompagna innalzando il livello delle acque e vuole vivere con noi quelle difficoltà. Tutti noi abbiamo delle debolezze, delle fragilità, ma ricordiamoci che il Signore ricerca non delle persone senza limiti, non vuole che i limiti scompaiano e neanche che noi riceviamo una forza illimitata. Dio dona a tutti noi la forza che ci serve nella debolezza, e tutto il tesoro che abbiamo è nei vasi di terra. Dobbiamo prendere consapevolezza e non cadere in una depressione. La nostra natura è questa, e andare avanti con il Signore ed essere riconoscenti a Lui di questo glorioso tesoro che abbiamo nella nostra vita. La vita cristiana è un paradosso: si ha un tesoro glorioso in una vita fragile. E qui, nel versetto che segue, nella seconda parte del versetto 7, troviamo un secondo scopo del Signore. Cioè, se prima abbiamo visto che il primo scopo era quello di far brillare quella luce che Egli ci ha donato, far brillare davanti agli altri la verità del Vangelo, qui troviamo che Lui fa così, cioè mette questo tesoro in vasi di terra, è gioioso, contento di fare questa cosa, perché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Vedete, tutto torna a Lui. Dio lo fa perché poi alla fine dobbiamo essere consapevoli che la nostra salvezza è opera di Dio, è di Dio, e a Lui bisogna dare riconoscenza. Perché ha inserito questo glorioso tesoro in una persona come me? Perché? Perché alla fine, quando io mi rendo conto di ciò che sono un vaso di terra, devo dire: Signore, grazie, perché la salvezza è Tua, appartiene a Te, appartiene a Te. Egli può scegliere uomini colti o illetterati perché siano ministri di questo Vangelo, ma pur essendo vasi che sono stati scelti, essi rimangono vasi di terra, nei quali è conservato un gioiello inestimabile, straordinario. Loro sono lampade di creta nelle quali splende la luce di un altro. Questo siamo noi, questo siamo noi. Le conversioni di uomini attraverso il ministero di credenti non sono risultati il successo di grandi predicatori, è opera di Dio che usa questi ministri, utilizza questi ministri. Loro rimangono vasi di terra, ma il risultato è di Dio. La Bibbia stessa è stata scritta da uomini, allora uno potrebbe dire: ah, grandissimi uomini, che eccellenza. No, la Bibbia ci dice che questi uomini sono stati sospinti, guidati dallo Spirito Santo, ed ecco che la Bibbia diventa un libro che cambia le vite degli uomini, grazie all'intervento di Dio, che ha utilizzato questi uomini, li ha guidati, li ha controllati mediante lo Spirito Santo. È opera di Dio. Ci sono gli uomini, ma alla fine è opera di Dio. E forse Paolo, parlando di questi vasi, forse voleva riportare la mente dei suoi ascoltatori all'avvenimento di Gedeone. Ci ricordiamo in Giudici al capitolo 7 la storia di Gedeone, che doveva uscire in battaglia contro Madian. Allora lui scelse questo piccolo esercito di 300 uomini. E cosa dice a questi uomini? Dovete avere in mano una tromba, dovete avere una brocca, e all'interno della brocca dovete metterci una fiaccola. Un esercito doveva combattere il nemico con questi elementi: la tromba, la brocca e la fiaccola. La fiaccola all'interno della brocca. E dice: fate come vi dico io. Quando vi do il segnale, dovete suonare le trombe, rompere le brocche e stare fermi lì. E così fecero. Suonarono le trombe, distrussero queste brocche, e la luce si irradiò intorno a loro. E ci dice la parola di Dio che il nemico si impaurì e si uccise tra di loro. Erano 300 uomini, però quell'avvenimento, quel suono e quella luce così immediata fece pensare che ci fosse un esercito straordinario, enorme, lì dietro. Ma hanno dovuto rompere le loro brocche, rompere. Quindi, come la luce venne fuori dalla rottura della brocca, così il credente che mette da parte i suoi sforzi umani e si mette nelle mani di Dio farà brillare la luce del tesoro verso gli altri. E come ci ricorda il fratello Samuele nel suo commentario, servire il Signore non è solo questione di pio atteggiamento, ma richiede la disponibilità a non essere protagonisti. Richiede la disponibilità a non essere protagonisti. Quindi Dio vuole, con questo netto contrasto, farci capire che non dobbiamo attribuirci nessun onere, nessuna gloria nella nostra conversione, nella nostra salvezza. Come ai tempi di Paolo, così è oggi e così sarà sempre. La salvezza è opera di Dio. A Lui deve andare la gloria, e noi dobbiamo essere consapevoli di essere vasi di terra. Vasi di terra. Quindi, come abbiamo detto all'inizio, c'è qualcosa che non va quando il vaso deruba il tesoro della sua gloria. Ed è davvero mortificante nel servizio cristiano quando la grandezza della potenza la si attribuisce ai nostri sforzi e non a Dio. E questo, come abbiamo detto, succede quando dimentichiamo, o quantomeno non riportiamo alla mente che la salvezza è opera di Dio. E noi dobbiamo ricordarci di avere un tesoro straordinario in una vita come la nostra, fragile, debole, un vaso di terra. E quindi se da un lato non dobbiamo pensare di essere noi i fautori della salvezza, non dobbiamo nemmeno puntare troppo lo sguardo su noi stessi, pretendendo da noi di avere una vita perfetta, che non conosca sofferenze, che non conosca pianto, che non conosca, come dire, caduta. L'abbiamo pure cantato stamattina. I credenti cadono, purtroppo, perché sono vasi di terra. Questo non è un incoraggiamento a cadere, no, è un prendere in considerazione la nostra natura e non cadere nell'eccesso opposto di pretendere da noi chissà che. Siamo vasi di terra che contengono il tesoro, lo contengono, e di questo noi dobbiamo essere riconoscenti al Signore. Amen. Amen.